Allora, provo a non essere eccessivamente lungo, anche se il brano è molto lungo e bisognerebbe perderci tanto tempo, o comunque investirci tanto tempo. Mi piace lasciare soltanto qualche idea, perché è un compito piacevole ed è, secondo me, edificante provare a lavorarci su personalmente e lasciarsi interpellare da quelle che sono le fasi di questo brano. Io ne ho individuate cinque, abbastanza chiare, che sono la prima, quella che va dal versetto dall'1 al 6, in cui si descrive la condizione dell'avvenimento, di che cosa succede. In un paese c'è un certo Lazzaro, amico di Gesù, che è infermo. Mi piaceva di più la traduzione precedente, che parlava di infermità e non di malattia, perché ci porta e ci lega a degli altri segni che abbiamo già analizzato anche nel cammino di quest'anno, banalmente quello della piscina di Bezzatà, quella delle pecore, dell'infermità del paralitico e quant'altro. Quindi c'è quest'uomo infermo e l'avvenimento contestualizzato da Giovanni avviene a Betania, che vuol dire casa del povero afflitto, su un uomo che si chiama Lazzaro, che vuol dire Dio aiuta. E già questo ci dà un po' del contesto di questo brano qua. E ci dà uno spaccato di vita familiare, cioè c'è una famiglia che subisce un momento di difficoltà. Un membro di questa famiglia è infermo, non sta bene. Allora, poi c'è il pezzo e Gesù comincia a riceve la notizia che questo suo amico, una persona che lui ama, non sta bene. Già il fatto che l'evangelista ci dica che Lazzaro è un uomo amato da Gesù e che la famiglia di Lazzaro è una famiglia amata da Gesù ci dà il carattere dell'immortalità. Amare una persona è un qualcosa che va oltre alla mortalità, è qualcosa che ci rende immortali, ci rende eterni. L'amare l'altro e l'essere amati ci fa superare la soglia fisica del perimento del nostro corpo, insomma. Quindi già nei primi versetti ci viene data una chiave di quello che sarà poi l'epilogo della situazione, cioè che comunque non, la morte non ha la vittoria, non ha l'ultima parola. E già da subito ci viene detto, Giovanni è molto bravo in questo, già nel dichiarare che queste persone sono amate e ricevono un amore da Gesù. Arriviamo fino al versetto 6, dove a un certo punto Gesù decide di non intervenire. Cioè, nel momento in cui gli viene detto che un amico che lui ama non sta bene, dopo tutti i segni e dopo tutti i prodigi che ha fatto nel Vangelo di Giovanni e anche oltre, lui la prima volta che si sente interpellato da una necessità di un prossimo, di un caro, di un vicino, dell'unico che abbiamo al momento testimonianza da parte del Vangelo, di un qualcuno in cui ci fosse un legame precedente a questo avvenimento, decide di non intervenire, decide di rimanere là dov'è. Ok, poi c'è il secondo pezzo, che è nella relazione di Gesù con i discepoli legati a questa dimensione di infermità, di malattia. Quindi dal versetto 7 fino al 16, secondo me.
Il versetto 4 non ci vuoi proprio dire niente.
No, mi stavo dimenticando, scusami. No, lo pensavo fosse nell'altro pezzetto, sono Michele, scusami, hai ragione.
Perché è difficile, è un versetto molto difficile.
No, ok, che all'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte ma alla gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Allora, io qui riparto dal concetto di che cosa sia la gloria, nel senso che forse il grosso problema nostro per capire questo versetto qua è l'avere metabolizzato bene che cosa voglia dire la gloria di Dio. E allora, cercando anche un po' tra i vari testi su cui mi sono appoggiato, la definizione che mi piace di più di tutta questa cosa, che sento più mia, è quella che la gloria di Dio è l'uomo vivente, cioè l'uomo in quanto tale e in quanto vivo corrisponda alla gloria di Dio. E che questa malattia non porta alla morte ma alla gloria di Dio è un risentire, un concetto che abbiamo già visto nel penultimo segno, nel segno del cieco nato, nel momento in cui Gesù dichiara che l'infermità e la cosa di questo cieco non è frutto di un peccato né suo né della sua famiglia, ma è per la manifestazione della gloria di Dio. Quindi, ritornando invece al segno che secondo me ci può aiutare, ritornando al segno del paralitico con la barella all'inizio, in cui Gesù dice vai e non peccare più, forse ci fa venire in mente che ci sono due tipologie di infermità, che ci sono due condizioni di infermità del nostro essere umano: un'infermità che è per la gloria di Dio e un'infermità che invece è per la morte, è un'infermità spirituale, è il peccato. Cioè il problema del paralitico era un'infermità di natura spirituale, che è il peccato, non era un'infermità di natura fisica. In tutto questo è fortissimo ed è molto, secondo me, è molto legato al nostro essere persone, al nostro essere creature umane. Cioè, quello che ci rende umani, differenti dall'umano, è la consapevolezza del fatto che finiremo morti, a differenza degli altri esseri viventi. Noi siamo consapevoli che la nostra vita finisce e ritorniamo alla terra. Questa consapevolezza ci fa molta paura e ce la fa, nel momento in cui ci relazioniamo con questa consapevolezza, molto spesso diamo la parola di vittoria al fatto che finiremo nella terra. Cioè viviamo la nostra vita già da morti, già nella prospettiva del fatto che finiremo, e tutto questo forse ha senso fino lì. Gesù ci dice che la nostra condizione umana, anche se inferma, quindi anche se con una condizione di fragilità corporea, è un'infermità che è per la gloria di Dio, nella misura nella quale noi questa infermità la viviamo alla luce di quella che è la risurrezione, e poi lo vedremo nell'andare avanti. Michele, me l'ho perso, c'avevo anche l'appunto. Torno alla divisione, i versetti dal 7 al 16, c'è la relazione tra i discepoli e Gesù. Allora, a un certo punto, rimase per due giorni e si trovava là, poi disse ai discepoli, dopo questi due giorni, andiamo di nuovo in Giudea. Quindi a un certo punto Gesù decide di intervenire, decide di andare presso Betania dai suoi amici. E i discepoli gli dissero, Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, cioè perché vogliamo tornare in un posto dove rischi tu la pelle e la rischiamo anche noi? E poi allora comincia la parte di Gesù in cui dice, non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Allora, a parte il tema ormai super sviscerato e trattato del luce giorno notte, che in Giovanni salta fuori come il prezzemolo e come l'olio un po' dappertutto, la cosa che io ci ho ritrovato molto è quella anche di una esortazione di Gesù all'agire. Cioè c'è un momento e c'è un tempo che ci è dato, che è il tempo della luce, nella quale noi non possiamo stare fermi e non possiamo non operare un'azione, perché poi comunque verrà un momento in cui non saremo più in grado di agire, che è molto significativo del fatto che comunque non si toglie la mortalità o lo stato di degradazione della nostra fisicità. Ne è molto consapevole anche Gesù, secondo me, in questa in questa frase, arriva un momento in cui noi non siamo più in grado di intervenire, in cui il nostro fisico, la nostra corporeità, le nostre infermità fisiche non ci permettono più di intervenire praticamente, ma c'è un momento in cui dobbiamo intervenire, è il momento in cui siamo nella luce e questa cosa deve produrre un qualcosa. Sicuramente questo viene detto anche per rassicurare un po' i discepoli, che nel momento in cui hanno paura di essere lapidati, lui gli dice: guardate, comunque ci sono ancora io che sono la luce, e quindi fin tanto che siete con me non vi succederà niente. Cioè è una, io la vedo anche come un cercare di coinvolgere i suoi discepoli in un momento di paura, in una posizione che lui vuole prendere ma in cui loro si sentono un po' deficitari. Io in tutto il brano, e lo dico adesso per poi riprenderlo alla fine, ci vedo per l'ennesima volta una fortissima valenza pedagogica ed educativa da parte di Gesù nei confronti dei discepoli, e questo lo vediamo anche dopo, cioè nel momento in cui lui dichiara: sono contento per voi che io non fossi a Betania nel mentre che Lazzaro è morto. È un'intenzionalità assolutamente di natura educativa. Gesù vuole che i suoi discepoli arrivino a fare il passaggio del voi crediate. Poi c'è il punto di domanda del credere in cosa, cioè credere a che cosa devono credere questi discepoli. E secondo me da questo brano la risposta che i discepoli devono credere a cosa, al fatto che la morte non ha l'ultima parola. E che il Signore della vita è colui che dà la vita a coloro che ama. E questo Giovanni se lo dice, ribadendo nei primi versetti che Lazzaro era amato da Gesù, Marta e Maria erano amati da Gesù, colui che egli amava. C'è al solito la condizione dei discepoli di non capire inizialmente quelli che sono i messaggi di Gesù, quindi questo è abbastanza normale, morte, sonno, anche se è indicativo che nel non capire forse si rendono conto di una condizione temporanea nella quale un individuo possa ricostituirsi in quanto persona e diventare più forte. Nel non capire la morte fisica di Lazzaro, loro la individuano come un sonno che nella mia vita personale, per esempio, non c'è niente di più ristoratore di una dormita, quindi sicuramente se loro la vivevano in questo senso, proiettavano la possibilità di Lazzaro di vivere una condizione temporanea di ripresa, di ritornare ad una condizione migliore finita questa condizione temporanea di sonno. Quindi nel non comprendere fino in fondo che cosa Gesù gli dice, probabilmente aprono comunque a quello che è il significato vero delle parole di Gesù e non lo collegano inizialmente alla condizione di morte fisica, per il quale poi quindi Gesù deve rincarare la dose e dire: no, guardate che quello che dicevo non era perché era addormentato ma perché era morto. Poi Gesù interviene, quindi arriva a Betania, versetto 17 fino al 37. Allora, inizio dicendo due cose che ho trovato sul concetto del quarto giorno. Il perché Giovanni continui a ribadire il fatto che il morto è nel sepolcro da quattro giorni, che Gesù aspetta due giorni, il terzo di viaggio, il quarto arriva là. Questa cosa del quarto è significativa. E un commento che cerca di spiegare il motivo del quarto giorno mi ha dato un'idea interessante. Se pensiamo alla nostra esistenza, possiamo raggrupparla nella logica dei quattro giorni, dicendo che il primo giorno è la nascita, è il nostro inizio, ok? E il secondo giorno è la durata della nostra esistenza, che può essere più o meno ampia. Il terzo giorno è il momento di ritorno alla terra, quindi del cadere fisicamente, cioè della morte fisica, e il quarto giorno è quello che ci prefiggiamo tutti, cioè è quello che ci sarà dopo. Ognuno si sarà fatto, spero che ognuno si sarà fatto un po' la sua idea di cosa, Molti dicono riposo eterno, e a me va bene, perché vuol dire che finalmente si è finito di tribulare. Molti dicono che sarà peggio, perché comunque ci avrai dell'altro da fare. Non lo so, però credo che ognuno di noi...
Saremo in tanti.
Questo anche a me l'hanno detto, che saremmo in un po', quindi...
144.000.
Non lo so, lì ognuno, io credo che ognuno un po' nel momento in cui ha pensato a questa logica del finire della sua esistenza, se ci ha mai pensato, se no, è occasione per provare a dirsi come sarà e cosa sarà dopo, no? E allora è interessante vedere che Gesù non interviene nel prima, ma interviene nel quarto giorno, cioè non ci toglie dalle condizioni dei tre giorni precedenti, non ci sottrae alla nascita, alla nostra durata di vita, alla nostra morte, non ci sottrae neanche da quello, ma lui interviene nel momento in cui siamo già nel momento che ci prefiguriamo, nel momento in cui tutto è compiuto. E questa cosa è significativa del motivo e della scelta per cui, e Giovanni lo ribadisce molto bene, e le persone intorno a lui non capiscono e continuano a chiederglielo, quello che diceva Michele prima: Signore, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. E invece lui ci fa vedere che il suo intervento è dopo questa cosa. In questo pezzo del capitolo, dal 17 al 37, secondo me si compie il vero miracolo, che non è il segno nella resurrezione di Lazzaro, ma è la resurrezione delle due sorelle. E io mi fermo solamente alle due sorelle, non sono andato oltre nel guardare gli altri atteggiamenti. Ma sicuramente c'è una resurrezione da parte di Marta e di Maria. Ci sono due resurrezioni molto diverse, due approcci molto differenti a questa cosa. E credo che questo sia il centro del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. La professione di fede fatta prima da Marta e poi da Maria, una professione di fede fatta da Marta in maniera esplicita e a parole, in cui lei dichiara: sì, tu sei il Cristo, il figlio di Dio, colui che deve venire, colui che è venuto, tu sei la resurrezione. È una professione di fede di Maria, che invece è silente, è nel buttarsi ai piedi di quest'uomo. Buttarsi ai piedi dopo che io, questa io un po' ce l'ho percepita, ci ho trovato anche una iniziale diffidenza superiore da parte di Maria all'avvento del Maestro. Cioè nel momento in cui il Maestro arriva a Betania, è Marta, che è quella precisa, che è quella diligente, che è quella che si occupa di determinate cose, che è quella che vedremo poi nel brano dell'unzione a Betania, che è il capitolo 12, che conosciamo perché ne parla anche Luca nel suo Vangelo. È quella meticolosa, è quella del senso del dovere, che a un certo punto, in questa occasione qua, probabilmente è quella che lascia un po' da parte l'etichetta dello stare a fare la parente compita in casa, in preghiera e tutto quanto, ma esce, e non per andare dal morto, ma per andare da Gesù. Maria invece è un po' piccata, secondo me, all'inizio. Cioè, questo senso del dire: Maestro, se tu fossi stato qui, non sarebbe successo, ce l'ha un po' più forte Maria, tant'è che nel momento in cui arriva Gesù e la notizia arriva e arriva alle orecchie di Marta, secondo me arriva anche alle orecchie di Maria, ma Maria sta in casa, Maria non va incontro al Maestro all'inizio. E Marta va incontro al Maestro e c'è questo splendido dialogo che ci dà l'idea di un discepolo, Maria, estremamente fedele e legato a quelle che sono le tradizioni del popolo ebraico di quel tempo, comunque nel credere in una resurrezione, come era da loro tradizione, nel dire che ci sarà una resurrezione nell'ultimo giorno. Quindi ci fa dire di una donna di fede, che è capace di prendere la fede nel Dio dell'Antico Testamento e di vederci il compimento in Gesù Cristo e di riconoscerlo come figlio. E questo riconoscimento poi non ci fa star fermi. Questo pezzo del brano è un pezzo che comincia con delle, cioè in cui si comincia ad avvertire un movimento. Gesù è stato, ha ricevuto delle informazioni ed è stato fermo fino al quarto giorno. Poi ha cominciato lui un movimento di andare incontro. Da questo movimento di Gesù che va incontro a una situazione di infermità, di dolore, scaturiscono altri movimenti, che sono quelli di Marta che va incontro al Maestro. E questo andare incontro al Maestro, la professione di fede di Marta, il credere in Gesù Cristo, figlio di Dio, mette in moto degli altri movimenti, che sono che a questa volta, dopo che Marta ha fatto questa professione di fede, la parola del Maestro che è giunto arriva al cuore di Maria, e allora anche Maria si muove. Che cosa sarà cambiato nel messaggio per cui una volta gli viene detto a Maria, guarda che c'è il Maestro e non si muove, e la seconda volta arriva la stessa parola e allora lei si muove? Io credo poi che, guardando la figura di queste due donne, credo che poi prenda luce, cioè guardando al brano di Lazzaro si riesca ad interpretare bene anche il discorso dell'unzione, cioè del capitolo 12. Io credo che sia veramente un cammino di fede totale, da una vicinanza, da una prossimità. Il Signore era un loro amico, era uno che le amava, era uno di casa, di famiglia, ma nonostante questa vicinanza e questa prossimità, loro non l'avevano ancora riconosciuto per quello che era. E lì io mi interrogo molto su di me anche: quante volte il Signore è stato mio prossimo, io non mi sono accorto che chi era, non mi sono accorto del fatto che era il Figlio di Dio e non sono riuscito a dirlo. C'è stato bisogno di un qualcosa, c'è bisogno di un qualcosa, c'è bisogno di andare a toccare il nostro limite e andare a toccare la nostra sofferenza, vivere una condizione di sofferenza. Allora forse lì è veramente, non so se c'è bisogno, però probabilmente è un passaggio nel quale tutti noi siamo chiamati a starci, perché la vita ci porta davanti, e lì... E lì possiamo veramente fare riconoscimento che cambia la nostra vita, cioè che ci fa dire: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Alla luce di questo riconoscimento, allora poi prende coscienza e diventa un gesto non soltanto funebre l'unzione che Gesù riceve da parte di Maria durante la cena. Cioè l'unzione di Maria nella consapevolezza del Figlio di Dio, la resurrezione, la vita, è un prendersi cura di un qualcosa che comunque sarà eterno e sarà uno stare con il Signore per sempre. Io ci ho visto questa cosa e per me è molto bella, è molto forte. Come ci vedo il fatto che, e poi ci arriviamo nell'ultimo pezzo, l'oggettiva rinascita, del risorgere dai morti di Lazzaro sia veramente solamente, e passatemi il termine, solamente un segno per andare a compiere ancora la volontà educativa che il Maestro ha su di noi. Cioè doveva risorgere Lazzaro per dare un segno che in quel paese era successa una grande cosa, che era la resurrezione di Marta e Maria nell'individuarlo come Figlio di Dio, e doveva succedere perché lui potesse glorificare il Padre con la passione che da lì a poco sarebbe partita. Perché io mi metto anche dalla parte di Lazzaro: cavolo, ma se siamo persone umane, perché mi devi far soffrire due volte? Se sono già morto una volta, mi resusciti, e poi tanto so che fisicamente rimuoio. Oltretutto nel capitolo 12 ai versetti dicono che Lazzaro, che visto che era stato miracolato, c'era molta gente che andava là a vederlo, quindi c'era da far fuori anche lui, con la logica di Caifa, quindi non sarà durato molto. Cioè non sono andato avanti a verificare com'è la tempistica, però così a spanne, cioè non è che la sua esperienza di seconda vita sia poi durata un granché.
Ho letto un commento che dice che non c'è nessun uomo che abbia peccato così tanto nella sua vita di vivere due volte.
Ah, ok.
Di vivere o di morire due volte.
E quindi Cioè, credo proprio che il segno del fatto che Lazzaro risorga dal sepolcro sia veramente un segno di natura propedeutica ed educativa, che Gesù opera per un altro fine, non per ridare la vita a questo, a quest'uomo. Ok, arriviamo alla quarta parte, che sono i versetti dal 38 al 44, e qua io mi sono messo soltanto delle parole, perché secondo me sono importanti, e sono uno spazio che ci dà uno spazio del brano che ci dà un'idea di che umanità ci sia in Gesù Cristo e che divinità, per due o tre condizioni. Il fatto che Gesù pianga è una risposta umana davanti al dolore, e questa cosa la proviamo anche noi tutte le volte che ci troviamo in una condizione di star vicino a un qualcuno che vive un'infermità forte. Non ci viene nient'altro da fare se non del piangere, perché non sappiamo che cosa dire, perché non sappiamo come stare. No, non lo sappiamo perché oggettivamente credo che sia difficile, almeno per me è molto difficile, star vicino a una persona che soffre. E Gesù ci fa vedere la sua umanità. L'unica cosa che si può fare da parte di una persona che soffre è compatire, cioè stare lì e stare con lui. Stare con lui e provare a stare negli stessi sentimenti che prova lui, e una volta che gli si è lì vicini, dargli una prospettiva diversa. Però Gesù passa anche dalla compassione, cioè lui passa dal fatto che sente il dolore che come umanità proviamo. E in questa umanità c'è una vicinanza sua in Marta, Maria e Lazzaro. E questo sentire questo dolore, questa umanità, non lo lascia indifferente. Non lo lascia indifferente tanto che piange nella sua umanità. Non lo lascia indifferente neanche da divinità, tanto che si turba. Nell'Antico Testamento il turbarsi di Dio è il segno del fatto che lui entrerà in azione. Nel momento in cui si turba è qualcosa che... sto per mettermi in moto perché sono turbato. Succedono delle cose all'umanità che a un certo punto fanno sì che il Signore, che Dio, si metta in moto per noi, perché ci vede soffrire, perché vede che le cose non vanno bene, perché vede che non siamo e non riusciamo a rendere viva la nostra vita. E quindi Gesù ci dà i due lati dell'essere umano, e quindi del compatire e del piangere nel nostro dolore, e il lato dell'essere Dio, del turbarsi e del entrare nella condizione di fare un qualcosa per noi. Poi c'è l'avvenimento proprio della via la pietra e tutto quant'altro. Gesù e Dio ci vengono a cercare, ci trovano sempre, tutti noi, in quel posto lì, cioè nel sepolcro ci trovano tutti. La nostra vita comincia con una madre, per forza, fino a questo... ok, però comunque mi fido del fatto che spero che comunque ci voglia una madre, e però alla fine della nostra esistenza terrena non può non esserci il Padre, Dio, volenti o nolenti, lì ci trova tutti, secondo me. Anche chi fino a questo momento, fino a quel punto della vita, non si è mai posto il problema, lì Dio lo incrocia. E allora lì ci viene a trovare Dio, nel sepolcro. E allora lì Gesù ci fa capire quale può essere la differenza del vivere questo sepolcro, perché Gesù non la guarda quella pietra, guarda in alto. Gesù non guarda quella che è la linea di separazione tra la vita fisica e quello che ci sta dopo, ma guarda in alto, guarda a Dio. E ringrazia, perché non c'è altro che da ringraziare. E ci dà un esempio, una testimonianza di come si può vivere l'infermità da risorti. E poi anche qui chiama Lazzaro. Io ci vedo molto l'opera creatrice di Dio in Genesi. Dio dice un nome e questo è. Gesù dice Lazzaro e questo arriva. Poi c'è l'ultimo pezzo, e sono andato un po' veloce forse, dal 45 al 57. Qui ritorno a quello che dicevo prima, cioè secondo me tutto quello che ci dice e che ci viene detto dal brano dal capitolo di Giovanni prende una luce educativa guardando a questi versetti. Ci dice che Giovanni ci dice in maniera forte, secondo me, con questi versetti qua, che questo segno, questo avvenimento, questa rinascita, questa resurrezione sono perché si compiano delle cose più grandi che sono nel progetto di Gesù di educazione, di testimonianza dei suoi discepoli e dell'umanità intera. Qui c'è la logica del capo espiatorio, magari poi è interessante. Nelle tradizioni ebraiche, durante il periodo di Pasqua, veniva preso un capretto e veniva spedito nel deserto dicendo cadano su di lui tutti i peccati del popolo, che così sia... Ok. Cadano su di lui tutti i peccati del nostro popolo, che così noi siamo liberi e salvi. Nel fatto che a un certo punto Caifa dice che Gesù deve morire per la salvezza del popolo e tutto quanto, ci vedo molto il fatto che abbiano deciso di trasformare un capretto in un uomo e che probabilmente Gesù diventi il capro espiatorio dei nostri peccati, di noi tutti, e continui ad esserlo. Su di lui e per mezzo di lui noi siamo redenti. Chiudo dicendo che la morte sicuramente è un limite del quale non possiamo non tenerne conto e non possiamo non farci i conti, perché ci facciamo i conti sempre con la nostra vita. È un limite che però ci può talmente tanto limitare da farci vivere già da morti, cioè nell'egoismo del preservare la nostra vita e del continuare a tenerci legati ed attaccati ad una dimensione fisica. È un limite che invece ci può dire che in quel limite io trovo l'altro con la A maiuscola e cerco di vivere nell'infermità, nella difficoltà e nella morte da risorto. Io credo che Gesù con questo brano qua ci abbia voluto dire un sacco di cose. Io mi porto a casa un po' quelle che vi ho detto. E credo che sia uno dei capitoli più densi di contenuti, che vadano a toccare quella che è una dinamica dalla quale purtroppo come società siamo abituati a nascondere, a cancellare, a dire che non esiste, a fare in modo che non sia una cosa tabù, della quale non si può parlare, non ci se ne deve occupare. E non si può scendere nella profondità di questa condizione di infermità che ci porta alla morte fisica. Io avrei finito qui. Michele, se vuoi aggiungere, aggiungi.
No.
Poi Michele vai a studiare e mi dici perché il brano inizia dicendo che Maria fa delle unzioni Betania e poi l'unzione dopo?
Sì, l'ho studiato.
Come Maria? Non ho capito, parlato.
Sì. L'ho studiato. Allora, c'è una. Allora, l'unzione di Betania e quella di Maria viene nel capitolo 12, mentre qui viene anticipata all'11. E giustamente la signorina chiede perché. Allora, innanzitutto non siamo dentro a un racconto narrativo dove c'è un vero, perché a me alla fine della spiegazione Ciuccio
chiamami come vuoi, Michele,
durante l'intimità ti chiamo così, ma Ciuccio,
figurati Michele, non c'è problema
Ciuccio. Mi veniva da dire che il risorto è Gesù, il Gesù. Vabbè, allora perché c'è questa anticipazione? Perché quando alla fine di quel brano c'è scritto che in qualsiasi momento verrà proclamato il Vangelo, verrà sempre ricordato l'episodio della unzione di Betania. E quindi è come se questa regola posteriore, temporalmente, in verità sia una regola evangelica che già l'evangelista Giovanni mette in pratica prima. Cioè, e quando c'è da annunciare il Vangelo, non è che bisogna, come fare un compito in classe, dire Maria ha unto i piedi di Gesù, ma in quel gesto già è racchiusa tutta la Pasqua di Gesù. Quindi, oltre a questo primo significato che verrà annunciato sempre, questo gesto, segno di amore, ma nello stesso momento è il gesto che dice che siamo nell'orizzonte di un Cristo morto e risorto. Perché tra l'altro viene unto prima Gesù, non viene unto dopo. Gesù non viene unto da morto.
Però gli unguenti li avevano comprati.
Li avevano comprati. No, ma poi adesso se andrete a Torino per la sindone scoprirete in tutte, perché c'è da fare una fila di 3 ore e con tutti i pannelli. E quindi tutti i dettagli,
cioè alle 7 di sera entri subito
e allora però non leggi i pannelli. E in uno di questi pannelli c'è scritto che comunque il lenzuolo è intriso di mirra e aloe, quindi è vero che non lo hanno unto, non potevano, perché c'era il tramonto, c'era il sabato, non potevano, però comunque hanno fatto in modo di mettere questi profumi nel tessuto e di avvolgere Gesù nel profumo, negli unguenti.
E poi Giuseppe Arimatea tira fuori 30 kg di aloe di mirra, no?
Chi?
Giuseppe Arimatea nella sepoltura? Sì, li porta solo.
E per forza non c'è più.
Ma prima aveva la sepoltura, no?
L'altra volta
dolente. Muore tragicamente, muore crocifisso, è un dato della nostra fede che noi non possiamo eliminare, ma non muore secondo la morte di questo mondo, muore nella fede e dando gloria a Dio, e quindi vive.
Muore la parte umana e non muore
la parte divina, ma ancora più biblicamente, così, chi crede in me non muore. Chi crede in me non muore. Quindi, chi crede.
Per noi, anche noi quando moriamo, muore la nostra parte umana e non muore la nostra parte divina.
Chi crede in Cristo, e quindi. In Cristo fa l'esperienza della morte, non muore, cioè succede qualcos'altro che noi chiamiamo morte, che è sicuramente la fragilità umana, ma lo spirito è vivo. Del resto Gesù appena morto incomincia a lavorare, va giù a prendere Adamo ed Eva e poi porta su il buon ladrone, poi va giù e poi va su e non si riposa di sabato, tra l'altro, quindi non si riposa di sabato e non osserva il precetto del riposo sabbatico. Quindi è per queste due ragioni, quindi. È legato e perché preannuncia la morte vitale di Cristo.
Quanto, Lella?
Più o meno sarebbero